2, 3, via! Benvenuti all'Italiano Vero, il podcast che ti insegna a parlare come un vero italiano. Studio Massimo,
detto Cubo,
da Bergamo,
Paolo da Milano.
E con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai.
Ma come che non vedremo mai?
Paolo, è un podcast?
Ah già! Ciao a tutti! Ciao a tutti gli italiani veri, benvenuti nel vostro podcast. Massimo, ci sei? Sei un po' in ritardo ultimamente.
Il gioco si fa duro e non si può dormire e non sappiamo più decidere se ripartire. E batte forte il cuore anche per lo stupore quando si chiede quanto si dà. Quando si ama davvero, mistero.
Ma sai che è proprio uguale, Paolo, l'ho riconosciuto subito, ma è proprio uguale, cavolo.
Bando alle ciance, dai, parliamo, iniziamo l'episodio oggi.
Ma perché questa canzone?
Ma questa canzone anche perché è una canzone di Sanremo, l'episodio andrà in onda proprio durante il Festival di Sanremo e vinse il Festival nel 1987. Lo vinse Enrico Ruggeri. E comincio a dirti quello che mi è successo settimana scorsa. Ho dato un'occhiata alla trascrizione avanzata di Luca, no? E a un certo punto lui ha messo nelle note, ti ricordi che quel napoletano che avevo incontrato, sì, mi aveva detto ti sei fatto un bello melone, riferendosi, sì, alla mia testa. Quindi lui ha messo una mia foto, ok, con a fianco un melone e ha scritto, come nella settimana enigmistica, trovate le differenze. cosa ridi? Allora, prima di tutto il melone è tutto rugoso, io non ce le ho le rughe, quindi lo puoi ben vedere.
Meno male che siamo in un podcast, eh? Le rughe mai viste.
Esatto, le rughe mai viste, esatto. E non vedrete mai, tra l'altro.
Esatto.
E quando l'ho visto ho tirato un urlo che sono tremate le mura di casa.
Addirittura.
Eh sì, un po' tremano anche quando canto. Però poi, anche lì un po' il titolo della canzone, ho detto, ma si dice sono tremate le mura di casa o i muri di casa? È lì un po' un mistero, no?
Non lo so, Max, non lo so proprio come si possa dire, se mura di casa o muri di casa.
Allora, cosa facciamo? Invitiamo un ospite mai visto?
Ma io direi di sì, assolutamente. Invitiamo un ospite mai visto, vai, Max.
Allora, invitiamo un ospite mai visto con la O maiuscola, giusto per dirlo, che è già stata nostra ospite, che è Paola Gaiani. Ciao Paola e benvenuta all'Italiano Vero.
Ma ciao Massimo, ciao Paolo e benvenuti a tutti gli ascoltatori. Che piacere essere di nuovo qui.
Benvenuta Paola.
Grazie.
Allora Paolo, ti ricordo che Paola Gaiani è un editor, un ghostwriter, una scrittrice, sì, di libri per bambini e ragazzi, e ha un suo sito che è scrittieletti.com e una sua pagina Facebook Paola Gaiani autrice, e quindi seguiamola e impariamo qualcosa anche noi, Paolo, ma chiediamolo a lei prima di tutto. Paola, è un mistero questa...
Ma non esistono misteri che non possano essere sciolti, caro Massimo.
Ok.
Si dice i muri di casa.
I muri, ah, ok.
I muri di casa, perché le mura. Seppure esistono... stanno invece ad indicare le fortificazioni più maestose, quelle delle città, è presente, no? Tu poi vieni da Bergamo, più di te, chi non dovrebbe sapere queste cose. Quindi occhio a quando si usano le parole al genere del loro plurale.
Ecco. Ma sai, forse Paola si è illuso un attimo, Massimo, di vivere veramente in una città, non in una casa, probabilmente. No?
Se lui ha queste velleità, allora alzo le mani. Se la sua casa è una reggia.
Giusto, vedi Paolo. Infatti, io non faccio mai errori, Paolo. Io intendevo quello perché la mia casa è circondata da mura. Sì. All'interno delle mura di Bergamo, ecco. E quindi Paola, allora cosa succede qua? È l'unica parola che può confonderci o...
No, ahimè, hai toccato un tasto un po' dolente, perché l'esempio che hai portato tu rientra nella categoria di quei nomi che in italiano vengono definiti come nomi sovrabbondanti.
Mamma mia,
non è una parolaccia.
No, perché l'episodio delle parolacce ce l'abbiamo sempre lì pronto da fare, ma non l'abbiamo ancora fatto, però lo faremo, è promesso.
Non abbiamo ancora avuto il coraggio di farlo, ma...
Okay, non è una parolaccia, ok.
No, assolutamente, una cosa che adesso, poi una volta che la spiegheremo, sarà alla portata di tutti. Nel termine sovrabbondanti un po' già c'è la spiegazione, no? di questo caso grammaticale. Vuol dire che ce n'è troppo, c'è una sovrabbondanza, un'abbondanza eccessiva di qualcosa. E di che cosa c'è eccesso in questo caso? Di plurali, cioè il nome, la parola che hai portato come esempio tu ha un solo singolare, il muro, però due plurali, le mura e i muri. E in questo caso i due plurali hanno anche un significato diverso, come abbiamo visto, e quindi devono essere usati in contesti differenti. Non è sempre così, perché ci sono dei nomi sovrabbondanti un po' più facili che hanno sì due plurali, ma uguale significato. Quindi lì ci si può sbizzarrire nello scegliere quello che ci piace di più. Per esempio, ginocchio, che fa sia ginocchia che ginocchi, o orecchio, che diventa orecchi o orecchie. Usateli tranquillamente.
Hanno lo stesso significato al plurale.
Però purtroppo non è sempre così.
Ah, ok. Però Paolo, ieri io con Paola ci siamo trovati prima per preparare l'episodio. Certo. Mica come te che arrivi e trovi già la pappa pronta qua.
Sì.
E allora lei mi ha detto che anche in inglese qualche volta capita che hanno due plurali con lo stesso significato, come ginocchi e ginocchia, giusto Paola? Tra l'altro ho chiesto l'aiuto da casa a sua figlia, che salutiamo, come si chiama sua figlia, la figlia Elisa. Di Paola in questo caso.
Elisa.
Sì. Dov'è Elisa? Raccontaci un po' di lei.
Sta studiando la magistrale in lingue e letterature straniere e in Svezia. Ha deciso di frequentarla là, e quindi ho chiesto il suo consulto, perché lei mastica piuttosto bene l'inglese, le ho chiesto se questa stranezza dei nomi sovrabbondanti è una prerogativa solo della nostra lingua, oppure se ha dei gemelli anche in altre lingue. E lei si è ricordata un paio di parole che possono essere definite sovrabbondanti, e sono precisamente octopus e cactus, perché queste parole hanno due plurali con lo stesso significato, però, Io mi scuso per la pronuncia che non mi appartiene, quella inglese, però ce n'è quello più comune che fa octopusis, che è l'inglesizzazione del termine, e l'altro che invece fa octopi, che è lo stesso, molto diffusa, e poi cactus, che si comporta più o meno nello stesso modo. Fa cactuses nella forma anglicizzata, chiamiamola così, oppure cacti, che richiama un'altra lingua dalla quale l'italiano deriva, ed è il latino. Sono due termini che hanno, pur essendo usati nella lingua inglese, hanno comunque una radice latina, ed è quella la ragione per cui si sono formati due plurali, perché è un po' la storia anche che è capitata ai nostri plurali sovrabbondanti italiani.
Ok, e raccontacela allora questa storia.
Questa storia fa capo a un genere che in latino esisteva ed era il neutro, e che in italiano e nelle lingue moderne non c'è più. Noi abbiamo soltanto genere maschile o femminile, mentre il latino aveva genere maschile, femminile e neutro. E quasi tutti questi nomi sovrabbondanti derivano da nomi che erano neutri. Al plurale neutro latino, questi nomi uscivano, finivano con la lettera A. Faccio un esempio che vale per tutti, proprio il brachium, no? Che significa braccio. Ecco, il plurale di questo nome in latino faceva brachia. Ora, l'italiano, quando si è trovato di fronte a questa parola, ha pensato, equivocando, che si trattasse di un termine femminile, perché l'uscita in A, un femminile plurale, no? E allora l'ha trasformato, secondo il suo uso, in braccia. Quelli che invece conoscevano bene la grammatica latina e sapevano che non era un nome femminile ma neutro plurale, gli hanno fatto seguire la storia dei maschili e quindi hanno introdotto il termine bracci. Allora hanno cominciato a vivere gli uni e gli altri, hanno cominciato ad avere anche due significati differenti in certi casi, e da qui si è generata la situazione in cui ci troviamo noi oggi.
Ok, quindi Paolo, nomi sovrabbondanti, un solo singolare, due plurali.
Con significati diversi.
Diversi, ok, tranne per alcuni esempi, come anche quelli dell'inglese, ginocchi e ginocchia e octopus e cactus, che poi invece hanno plurali uguali. Quindi, uguali. L'esempio che ha fatto Paola è il braccio, dove abbiamo singolare. Il plurale bracci e braccia.
Allora, il nome singolare è uguale per tutti, braccio, da lì non si scappa. Quando si entra nel campo dei plurali, allora abbiamo la versione braccia, le braccia, quindi femminile plurale, che indicano quelle del corpo umano.
Okay.
Mentre i bracci, maschile plurale, stanno ad indicare qualcos'altro, per esempio i bracci meccanici in campo industriale, oppure i bracci di un fiume, no? Le ramificazioni di un fiume, o i bracci di mare, i bracci di una croce. Insomma, c'è una differenza tra corpo umano, se vogliamo semplificare, e tutto il resto che umano non è.
Non è.
Certo.
Mi viene in mente Paolo, che tra l'altro anche stavolta ha scritto il suo nome con la P minuscola, e quindi secondo me lo fa un po' come senso di ribellione. Paola sa
sempre, sempre. Okay.
Sì, perché le regole sono fatte per essere infrante.
Infrante, ah, ok. Ma quando lo dicevo io a scuola non ero molto d'accordo. No, non molto. Quindi io prenderei esempio Paolo, che lui, navigando sui bracci del fiume Po, okay, giusto, quando è arrivato a Venezia aveva le braccia rotte dalla stanchezza, perché Paolo
bella,
ha fatto questo.
Bella, bravo.
Ti è piaciuto, Paolo? Tutti
bravissimo.
Su di te gli esempi li dovremmo fare. E quindi la differenza, i bracci del fiume, è arrivato aveva le braccia rotte, perché vabbè, poi l'età è quella che è. Comunque. Scusate l'interruzione.
Ma cosa c'è, Massimo? Vuoi raccontare già una barzelletta?
Ma no, Paolo, sono serio stavolta. Volevo solo ricordare che è possibile approfondire l'episodio con le nostre trascrizioni avanzate, redatte da Luca dell'Accademia Italiana Scuola di Italiano per Stranieri di Ascoli Piceno, che contengono spunti, approfondimenti e un esercizio relativo all'episodio.
Ah, ottimo! E dove li troviamo?
Sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su sul sito www.patreon.com/l'italiano vero podcast.
Ma Max, ma come faccio a ricordarmi il link?
Dai Paolo, o prendi appunti come fai di solito, oppure selezioni il link presente nell'anteprima dell'episodio, visualizzabile su tutti i podcast player.
Ah già, allora vado subito a cliccare.
Bene, buone trascrizioni a tutti. Altri esempi?
Paolo, vuoi dirne tu?
Ma mi hai talmente solleticato che mi è venuto in mente, per esempio, osso.
Giusto, è vero, è vero, hai ragione. Diventa ossa, le ossa, al plurale, quando sta ad indicare le ossa dello scheletro umano, ok? Però se tu devi lanciare l'osso al cane e gliene devi lanciare due, non puoi lanciare le ossa, guardatene bene, eh? Gli devi lanciare gli ossi.
Gli ossi,
quindi usare la versione maschile plurale con davanti l'articolo gli.
Mi viene anche qua un esempio ancora sempre su Paolo, no? Che,
vai.
Che si allena e alla fine, a questo un po' in senso figurato, ha le ossa rotte.
Esatto.
E poi, poi mi viene sempre anche il singolare, ti romperei l'osso del collo volentieri tutte le volte che arrivi col volume del microfono sballato. Questo è il singolare però, ecco, quindi...
E ce n'è uno solo, Max, in questo caso, del collo.
Beh, alla fine, per i nostri ascoltatori stranieri, bello sapere, secondo me, se la possono spendere al bar. Dici, io so cosa sono i nomi sovrabbondanti, anche noi italiani adesso.
Infatti.
E va bene, io andrei avanti con un'altra parola, la dico io. Tra l'altro, ieri, mentre io e Paola preparavamo l'episodio, per questa parola ci è venuto in mente tua figlia, Paolo, il corno. Il corno, perché...
E come mai?
Come mai? Paola, spiegaci allora il significato che può avere al plurale corno.
Certo, il corno diventa le corna, plurale femminile, no? Quando sta ad indicare quelle degli animali, le corna del cervo, per esempio. Mentre i corni, con maschile plurale, sta ad indicare gli strumenti musicali, quelli a fiato, gli ottoni, no? Che fanno parte dell'orchestra. Quindi suonare le corna non si può.
Ah, okay. Fare le corna però si può, però quello è in figura, è senso figurato.
Questo è un'altra cosa, un altro significato ancora poco edificante.
Esatto. E quindi c'era venuta in mente la figlia di Paolo, perché al nostro matrimonio faremo suonare una banda che suona i corni, giusto? Paolo, ti è piaciuto questo? Che poi non bisogna confondersi anche qua tra la figlia di Paolo e la figlia di Paola, perché sono due cose separate,
esatto.
Giusto, Paola? Un attimo lì che sbagli.
No.
È vero, quindi abbiamo spiegato le corna, quelle dell'animale, i corni, gli strumenti a questo punto.
Esattamente.
Paola? Mi verrebbe in mente anche questo, visto che ogni tanto li facciamo, il gesto.
Ah, che bello. È vero, il gesto si comporta allo stesso modo. Allora, il gesto, vabbè, che sono le indicazioni, no? Cosa diventa? Diventa i gesti quando sta ad indicare i movimenti delle mani e delle braccia. Tra l'altro noi italiani siamo strafamosi per farne tantissimi, no? Mentre parliamo. Voi non ci vedete, ci sentite soltanto, ma io li sto facendo già anche adesso. Invece il plurale femminile diventa le gesta. E qui entriamo nel campo dell'epica, della mitologia, perché sono le imprese eroiche dei grandi personaggi, le gesta. Quindi le avventure...
Sì, anche qua ci viene in aiuto il nostro Paolo.
Sì.
Paola, sì, sì, perché lui nel due episodi fa abbiamo raccontato le sue gesta alla maratona di New York.
Esatto.
E poi quando è arrivato al traguardo era morto, stecchito, e faceva i gesti, avvicinava il pollice alla bocca, come dire datemi dell'acqua, no? E quindi faceva dei gesti perché non riusciva più a parlare, giusto Paolo?
Certo, certo, hai centrato proprio.
La prossima parola che avevamo scritto, poi tu Paola comunque avevi fatto un articolo, giusto? Sui nomi sovrabbondanti.
Sì, ho fatto un post, sì.
Dov'è che l'avevi fatto? Così poi lo citiamo nelle trascrizioni avanzate.
Sì, ho fatto un post sia su Instagram che su Facebook, nella mia rubrica 2 minuti di grammatica.
Bene, benissimo.
Sì, ogni tanto metto delle pillole grammaticali, insomma, che riassumono le nostre stranezze linguistiche.
Bene, benissimo. E anche se avevamo detto che non si parlava di grammatica, però dai, ogni tanto ci vuole, Paolo.
Qualche riferimento a me bisogna comunque farlo, così almeno da essere così. Ricordiamoci
no? Da dove veniamo. Bene, quindi la prossima parola che andiamo a dire, a ricordare, è il membro.
Ok, allora qui abbiamo come negli altri casi due plurali, i membri e le membra. I membri sono, diciamo, le persone che insieme, collettivamente, costituiscono, per esempio, il Parlamento, no? Mentre le membra stanno ad indicare gli arti del corpo, ancora una volta, del corpo umano, quindi le braccia, le gambe, sono le membra del corpo. È un modo di chiamare, diciamo, braccia e gambe un po' antico, diciamo così. Oggigiorno non sono tanti gli italiani che nel loro parlare quotidiano parlano di membra, tendono a parlare di braccia e gambe. Oh, e questo ricorda un registro linguistico un po' più alto, ecco, che fa pensare alla poesia, alla letteratura. Però è giusto saperlo, perché ci sono anche delle frasi, dei modi di dire, dove invece si usa ancora. Quindi quando sentite membra, pensate al corpo umano, e membri invece quelli del Parlamento, oppure che costituiscono una collettività, un gruppo.
Perfetto, sì, un gruppo. I membri del consiglio di amministrazione.
Bravissimo,
da dire.
Bravissimo.
È perfetto. E un modo di dire con le membra ti viene in mente, Paola?
Guarda, più che modo di dire, in realtà mi viene in mente un episodio che è il discorso famoso antico che l'antico romano Menenio Agrippa aveva fatto ai plebei, raccontando che la società romana doveva considerarsi un corpo unico e i vari ceti sociali le membra di questo corpo. Quindi così come c'è la testa, che erano ovviamente i patrizi, c'erano però anche le membra, che erano i plebei. E quindi se membra, tipo le braccia o i piedi, fanno sciopero, anche la testa non va da nessuna parte, perché il corpo funziona soltanto se tutte le sue parti, cioè le membra, sono in sintonia e fanno la stessa cosa. È un famoso discorso che riportano i libri di storia, ecco questo.
Ebbene, allora l'ultima che citiamo oggi, qual è, Paolo?
Io direi il cervello.
Oh, ma che bello. Sì, il cervello diventa i cervelli quando sta ad indicare in senso lato, in senso generale, le persone che hanno un ingegno particolarmente spiccato. Tant'è vero che c'è un modo di dire qui in Italia che è la fuga dei cervelli all'estero, quando cioè alcune persone che hanno appunto un ingegno particolare o hanno fatto degli studi o sono luminari nel loro campo, preferiscono andare a operare e lavorare all'estero piuttosto che rimanere nel nostro paese. Ecco, si parla di fuga dei cervelli. Ma se io lo uso nell'altra versione, cioè parlo di le cervella, sto ad indicare tutt'altra cosa. Le cervella indicano proprio la materia grigia. Tant'è vero che, sempre per parlare di Italia e andare questa volta sul culinario, cioè sui piatti tipici, ci sono parecchie regioni in Italia dove le cervella degli animali vengono cucinati e mangiati, anzi sono anche un piatto delle antiche tradizioni, molto prelibato e ricercato.
Io ricordo che mia nonna lo cucinava, ecco, con piacere. Oggi mi cucino le cervella, Paolo, tu le hai mai mangiate? E fanno bene anche, diceva.
Sì, tantissimo. Ah,
okay. Mentre se mangi i cervelli sei un cannibale.
Esatto.
E quindi ricordiamo che quando Paolo è andato all'estero a fare la maratona, lì non c'è stata una fuga di cervelli.
Direi di no, no, direi proprio di no. Lì okay,
ma perché eri
non
da
c'è
solo?
Stata
eh?
Né una fuga né niente. Non so neanche se c'era il cervello praticamente okay. Quando vai a fare una maratona.
Ancora complimenti, Paolo. È tutta invidia la mia, sappilo.
Lo so.
Complimenti. Va bene, dai, allora bene. A me è piaciuto questo episodio.
Piacevole,
ho imparato tante cose
simpatico.
Nuove. Abbiamo preso in giro Paolo. E niente, dai, chiudiamo. Ringraziamo Paola. Grazie.
Grazie Paola, davvero, come al solito.
Ma è stato un piacere, grazie a voi.
E niente, vi dicevo che arrivo sempre in ritardo, è stata anche colpa vostra.
E
comunque.
Quando? Perché?
No, perché ogni volta anche gli amici, magari come oggi, avete detto ci vediamo alle 6. Per registrare l'episodio, ci vediamo alle 6, massimo 6 e 15. Io sono arrivato più tardi. Ecco, va bene. Ciao a tutti. Ciao. Quando si chiede, quando si dà, come si ama davvero, un mistero.
Ciao, sono Massimo, vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio. Volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libero finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici. Se ti sta piacendo l'italiano vero, ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè. Per farlo, seleziona il link Sostienici con un caffè che trovi all'interno della preview dell'episodio sul tuo podcast player, oppure sul nostro sito web. Grazie mille e a presto!